Sono le 10:34 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Benvenuti e benvenuta da Come Aprile, ultima settimana, oggi penultima puntata.
Anni di liberazione.
Alessandro Braga con voi ancora oggi e domani. Poi venerdì ovviamente 25 aprile, il palinsesto speciale di Radio Popolare per l'80° anniversario della liberazione. E anche oggi parliamo e partiamo con una delle testimonianze che Radio Popolare aveva raccolto 10 anni fa in occasione del 70° anniversario. E oggi vi proponiamo un'intervista fatta sempre da Silvia Giacomini al partigiano Felice Valtorta, nome di battaglia, Fermo.
Il 25 aprile del 45 io facevo parte della 112esima Brigata Garibaldi SAP, Guido Bernini, SAP, Squadra di Azioni Partigiane. Il 25 aprile io mi trovavo in un orto di un antifascista con il quale abbiamo fatto un contratto di compravendita falsa a nostro nome, in modo che se succedeva qualche cosa lui era sollevato da qualsiasi responsabilità. In tutti gli orti ci sono le baracche, lì noi abbiamo fatto una grande buca, quindi io ero lì a preparare, ho scoperto la buca e ho cominciato a tirar fuori le erano più pistole, berette calibro 9 e poi qualche moschetto, tirato fuori le armi, messe a posto, alcune ho messo la pallotta in canna e arriva mio fratello nel pomeriggio, perché il giorno era il giorno dopo, perché qui l'insurrezione avviene 26 e arriva, mi viene incontro e mi dice: Felice, è per domani. E ci siamo abbracciati piangendo, è arrivato il giorno, per domani. Abitavamo le case minime, dette anche grattacieli per la lunga, perché erano basse e lunghe. C'era, dopo l'ospedale militare, tutti i prati, allora una periferia meravigliosa. C'era una fabbrica che hanno fatto un deposito di armi e noi siamo entrati dando un calcio alla porta, che non era chiusa a chiave perché ce n'erano due a guardia. Li abbiamo spaventati con parole forti, tanto che uno che ho trovato dopo mi ha detto: "Oi, però io me la son fatta addosso, perché mi hai messo la pistola sotto qua", nella sua testa ha detto, "di sicuro mi spara". E tutti i fucili che c'erano li abbiamo predisposto per bene, per la mattina alle 6 dovevamo essere lì tutti in deposito e avevamo già predisposto la nostra piantina. Prima Piazza Perucchetti, che c'era il 27esimo artiglieria, si chiamava. Andiamo lì, mettiamo i nostri 4-5. I tedeschi che c'erano non hanno fatto nessun gesto di reazione. E difatti alla mattina facciamo quel lavoro lì e vediamo che i due tedeschi erano fuori, che ci aspettavano, perché avevano percepito che la guerra è qui, è finita. E ci avviamo alla porta centrale dell'ospedale militare. Noi siamo entrati, c'erano a guardia dei militari italiani. E bene, abbiamo lasciato lì qualcuno. Allora arriviamo al 177, sì, di via Forze Armate,
dove abitavamo
noi, perché in faccia erano i magazzini militari che i tedeschi hanno fatto il loro comando. Succede che arriva un altro camion, già uno si era fermato in mezzo alla strada e io ho gridato: "Ehi, sentite, ascoltatemi, la guerra è finita, tornate a casa dalle vostre mogli e dalle vostre famiglie". Lì così si procede al disarmo e arriva questa macchina qui, ma non aveva più un passaggio, due camion lì, e questa qui con i fazzoletti come bandiera bianca si ferma e io mi metto da una parte da solo e dall'altra parte ci sono mio fratello, Visconti, e c'era un canale abbastanza largo, profondo, e si sono messi lì i partigiani. Io all'ufficiale, erano in due, sì, più l'autista, e io le dico: senti, adesso là c'è l'ospedale militare, è il centro raccolta dei tedeschi, poi quando arrivano gli americani sarete anche trattati. Io gentilmente, quasi da amico, la guerra è finita, Ostrega. Pam, parte un colpo di rivoltella, l'autista era sceso per sentire cosa dovevano dire di là. Parte un colpo e da lì lui mi dà un colpo poderoso, uno spintone. Io rotolo sulle rotaie del tram e resto là da solo. E avevo il moschetto e la pistola e quattro bombe a mano, balilla, che è come petardi, nel senso che un danno bisogna che ti arriva in faccia, ma facevano un baccano che era terribile. E cosa succede? Questi avevano i fucili mitragliatori, questi due, probabilmente lui è morto, l'autista. E questi fu una reazione, io prendo il spintone, mi butta là, e si nascondono quelli all'argine del canale, mio fratello in portineria con altri due tedeschi lanciano delle bombe simple, quelle lì a mosaico, e bombe quelle con il manico. Ti giuro che quando scoppiavano quelle lì le mie gambe si alzavano e io dico: adesso io qui da solo vedevo mio fratello e sopra c'era la mia famiglia, gli altri che sono usciti dalle case. Felice è morto, è là sulla strada di stella. E io mi alzo e prum, come una saetta, in portineria. E io dici: guarda che ho qui quattro bombe a mano. Lui, siccome è mancino, poteva buttar fuori la mano senza essere visto, e la sciopanò. E ne tira subito un'altra e non scoppia. Allora tiro io, la scoppia al di là della macchina. Poi tiro l'ultima, quella scoppia. Contemporaneamente ne arriva una da quel canale e o una o l'altra ha colpito le taniche di benzina. Prende fuoco e quel povero disgraziato lì, che era già morto, brucia anche lui, l'autista. Ma prima che la macchina scoppiasse, i due, sparando sempre per difesa, entrano in portineria e ci troviamo di fronte, io, mio fratello e questi due, che dovevano anche essere feriti. Mio fratello: basta, non ho più, inutile star lì cercare di caricare, sparano prima loro. Io invece, che il caricatore era pieno, non ho sparato un colpo, e sparo io e li ferisco, e vedo che poi si accasciano, basta, non sparo più, ma erano già feriti. Mio fratello viene ferito a una gamba e lì le loro P-38 tirano le pallottole del mitra e ci ha spaccato la gamba, e questi sono caduti, basta, non fanno più niente. E delle suore, c'è l'asilo, si premurano di uscire con dei medicamenti. Io dovevo, siccome da sotto la macchina, io ho visto il Visconti, Gino, suo nome di battaglia, è quello che è stato colpito per prima. È arrivata una bomba a mano, ha fatto un buco sulla parete esterna della portineria, e un frammento di quello
l'ha colpito
all'orbita. L'avevo visto da sotto che era caduto in ginocchio. Io sono andato là, Visconti, e vedo lì che c'è un grumo di sangue così denso, con qui che non si capiva più niente, c'era come un vuoto, una roba terribile. Allora subito andate all'ospedale militare. Corrono in due e ritornano indietro con una autolettiga, scendono, sono i due tedeschi, mio fratello si può aspettare perché è una ferita che può aspettare, lui no, mi fa capire che è le dremoriche lì. E il Visconti, no, tu lo carichi. Carichi tutti e due i tedeschi e devi trovare il posto. Il Visconti è un partigiano, ricordati. Insomma, ho dovuto minacciarlo. C'è un particolare, torno indietro un momento. Sì. Vado lì dai due tedeschi e uno... Erano dei giganti, Osterga, rispetto a me, che sono piccolo. E lui, con fatica... tira fuori dalla tasca interna un portacarte e lo apre, tira fuori una fotografia e io ho capito che era la sua famiglia, che c'erano due persone anziane e una signora con in braccio un bambino. E quella era sua moglie e il bimbo che probabilmente non aveva mai visto. E mi ha detto qualcosa, sono andato fuori, ho chiamato il comandante del camion, può venire qui un momento perché il suo compagno c'ha questo portacarte che deve spiegare qualche cosa. E dice di vedere la situazione di Berlino, guarda se li trovi. Quelli erano i nazisti, lì perché erano moribondi, ma erano di una cattiveria. Prima che portassero via in barella, io do una carezza. E sta morendo, pensa alla sua famiglia e le do una carezza. L'altro era proprio, mancava poco che morisse lì. E quando torna mi ha detto, fa il nome di quel tedesco e dice ringrazia quel ragazzo là che è stato tanto tanto gentile.
Era Felice Valtorta, partigiano fermo, al microfono di Silvia Giacomini. Sono le 10.46 minuti in questo istante, io do il benvenuto al nostro ospite che è Giovanni Scirocco, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Storico dell'Università di Bergamo, siamo ormai al termine del nostro viaggio in vista del 25 aprile, oggi penultima puntata con lei, Giovanni Scirocco. Mi piacerebbe provare a ragionare un po' su degli eventuali parallelismi tra l'allora e l'oggi. Lei 3 anni fa, era il 100° anniversario della Marcia su Roma, fece uscire un'antologia, La nascita di una dittatura, insomma eravate andati a ragionare un po' su quelle segnali che c'erano sottovalutati di allora e che poi dopo sono esplosi negli anni successivi. Ecco, possiamo, guardando all'oggi, ipotizzare sempre, chiaramente con le dovute differenze, fare dei ragionamenti simili, secondo lei?
Ma ovviamente fare delle analogie, dei parallelismi con un mondo molto diverso come quello di 100 anni fa è sempre molto difficile, spesso anche improprio. Io sono stato molto colpito in questi giorni dalle parole che sono state usate proprio a Milano da parte del Comune e per ricordare l'80° appunto della liberazione. Il manifesto che credo molti abbiano visto per le strade si intitola Il tempo della pace e della libertà e il convegno che abbiamo fatto all'Università di Milano all'inizio di aprile, sempre per questa occasione, si è intitolato Ricostruzione della città democratica. Allora, se mettiamo in fila queste tre parole chiave, pace, libertà, democrazia, le vediamo tutte clamorosamente in crisi, anzi molto spesso attaccate, criticate, talvolta addirittura derise o denigrate. Ecco, se c'è una analogia è proprio questa. Certo, l'Italia del 1919-1922 era una democrazia liberale molto debole, certo, sui generi, se per certi versi, ma indubbiamente era un paese uscito dalla guerra con gravissime difficoltà economiche, in cui appunto gli spazi della libertà e della democrazia si andavano gradualmente restringendo fino all'arrivo appunto del tornado della violenza fascista che ha spazzato via tutto. No, ora un clima di violenza interno ovviamente non c'è, però una discussione, ripeto, una critica, un attacco a queste tre parole fondamentali del patto costituzionale, cioè pace, libertà e democrazia, indubbiamente è sotto gli occhi di tutti e purtroppo è un processo che dura da almeno 30 anni, insomma, ecco, quello non si è accorto che la crisi del vecchio ordine internazionale e la fine del sistema dei partiti, a cui appunto la Costituzione delegava il ruolo di mediazione e di intercettazione dei bisogni democratici, ci ha portato gradualmente ad una situazione in cui questi tre valori sembrano spesso perdere di significato.
Ne aggiungo un'altra, professor Scirocco, partecipazione, una partecipazione civica che abbiamo visto in molti appuntamenti sempre più bassa, anche questo non è un bel segnale. Noi qui a Radio Popolare stiamo ripetendo e ricordando che l'8 e il 9 giugno ci sono 5 referendum, partendo proprio dal dettame costituzionale, l'articolo 48. Ecco, anche questo forse è un segnale appunto non bello, il vedere questa scarsa partecipazione dal basso.
Assolutamente sì, infatti la quarta parola che si lega a tutte e tre quelle precedenti, oppure su cui si fondano le tre precedenti, ma anche qui dovremmo riflettere su un processo di lunga durata in cui anche la sinistra porta le sue responsabilità. Pensiamo soltanto alla riforma del titolo quinto e allo svuotamento che sempre mi lascia veramente stupito del ruolo del Consiglio Comunale delle grandi città. Il dibattito a Milano in questi anni, quel poco che usciva dalle aule del Consiglio Comunale, penso solo al fatto, quando ero giovane i giornali dopo i consigli comunali riportavano i dibattiti, dicevano che cosa accadeva, e qui in questi anni il dibattito pubblico sul che usciva al Consiglio Comunale è ruotato praticamente tutto sulla questione dello stadio di San Siro.
Con semplici conferme formali di fatto di quello già deciso altrove, uno svuotamento appunto di un ruolo di democrazia più ampia che dovrebbe essere appunto rappresentato dal Consiglio Comunale.
Che inizia per l'appunto dal basso, che dovrebbe iniziare dal basso. Le province sono state cancellate, non si sa che fine abbiano fatto, insomma la legge Bassanini, la legge del Rio, opera di due esponenti del centro-sinistra, diciamo così, ha dato una bella mano allo svuotamento di questa partecipazione negli enti pubblici che sono quelli più vicino ai cittadini, il comune e la provincia.
Sicuramente. Un'ultima cosa, Giovanni Scirocco, proprio tenendo a mente questo quadro abbastanza desolato e desolante, penso che sia, che abbiamo tratteggiato, a suo avviso ci sono dei segnali di anticorpi in qualche modo di fronte a questa cosa, anticorpi che sono necessari per forza per lo stato di salute di una democrazia?
Ma insomma, io sono un po' pessimista per natura, quindi sono in una via di mezzo tra il pessimismo storico e ormai il pessimismo cosmico, forse sarà una conseguenza dell'età, ma questi segnali ne vedo pochi, sto tornando a una forma di individualismo etico, al kantiano fai ciò che devi, avvenga ciò che puoi, forse ognuno di noi dovrebbe tentare nel proprio ruolo, voi giornalisti, noi insegnanti e soprattutto i politici, tentare di dare nel proprio piccolo, nel proprio grande, l'esempio, perché c'è anche un altro esempio, un'altra questione enorme della classe politica, che è la questione che stiamo vedendo anche in questi giorni, insomma, che è una questione di credibilità, insomma, e quindi purtroppo tutte queste cose si legano e sul lungo periodo intaccano alle basi, i fondamenti della democrazia.
Professor Scirocco, proveremo, ognuno a suo modo, ognuno per i suoi compiti, sobriamente, visto che va di moda in queste ultime ore, come a portare avanti quello che diceva. Intanto la ringrazio moltissimo di questa chiacchierata insieme, le auguro un buon 25 aprile, ovviamente.
Grazie, proviamoci sempre, comunque.
Era Giovanni Scirocco, storico dell'Università di Bergamo. Domani l'ultimo appuntamento con A come aprile, ma anche oggi, come sempre, andiamo a chiudere la nostra puntata con Marcello Lorrai, le canzoni di quell'epoca, e oggi è una storia molto molto interessante, è quella di Natalino Otto.
All'anagrafe Natale Codognotto, nato nel 1912 a Cogoleto, nel ponente di Genova, Negli anni 30 Natalino Otto è un giovane di bell'aspetto che fa gavetta cantando sui transatlantici che collegano l'Europa all'America. Nel 34 si ferma a New York e lavora in una radio italo-americana. Quando nel 35 rientra in Italia, porta con sé tutto un bagaglio di nuova musica americana all'insegna del jazz e dello swing. Adatta in italiano St. Louis Blues, che la censura fascista impone di ribattezzare Le tristezze di San Luigi, ma anche successi molto più recenti come Mr. Paganini, hit del 36 di Ella Fitzgerald, che la censura pretende diventi Maestro Paganini. Naturalmente Natalino Otto non può andare a genio al regime e le sue canzoni vengono escluse dalla programmazione dell'EIAR, l'ente radiofonico. Con la guerra poi la censura si fa più stringente e vieta la musica americana. Che l'etichetta milanese Phonit però continua a contrabbandare, insistendo con il filone del cosiddetto swing all'italiana e puntando anche abbondantemente su Natalino Otto, con canzoni dove le parole sono un divertente pretesto per una musica fresca dal ritmo vivace, con arrangiamenti che richiamano quelli delle orchestre americane, appunto dell'era dello swing. È il caso di Mamma voglio anch'io la fidanzata, che esce nel 42. Malgrado non siano trasmessi dalla radio, i dischi di Natalino Otto sono dei successi, segno clamoroso della diffusione di nuove esigenze estetiche, di un nuovo gusto. Prima ancora di sbarcare, gli americani hanno già fatto breccia nei cuori e nelle menti di molti di quelli che nel 42 sono ancora i loro nemici.
Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino. Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino. Ora son cresciuto e sento fremito nel cuore che, oh mamma, dal segnale dell'amore è una nuova fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia in cuore come un languido tormento. È una dolce fiamma che a morire è destinata a te. Oh mamma, non avrò la fidanzata, fate dai capelli d'or. No, non posso più sognar, sogno tremuli bacin d'amor. Voglio anch'io, mammina, una pupetta per baciare, che non faccia come quelle sogno sospirare, che mi stringa forte sul tuo cuore innamorata, sì, oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Io vorrei...
Che volete?
Una cosa...
E la farete?
Che al mio cuore...
Non piangete!
Doni un palpitin d'amore, è una cosa
deliziosa
che di notte
vittorioso
fa il mio cuore
sospiroso,
fa il mio cuore trepidare di passione. Oh, bu, 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 bu. Oh mamma, mamma,
mamma, mamma,
più quel birichino.
Son cresciuto,
oh mamma, è il segnale dell'amore, nuova fiamma,
dolce sentimento,
che tormento, oh mamma, mi ci vuole la fidanzata, fate dai capelli d'oro, no, non posso più sognar, sogno tremuli bacin d'amore. Per baciare, che non faccia come quel sogno sospirare, che mi stringa forte sul tuo cuore innamorata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata.
Sono le 10:59 minuti. Noi, se volete, ci risentiamo domani mattina 10:35 circa con l'ultima puntata di A come aprile. Lina adesso allo studio 3 di Via Ollearo, dove c'è già pronto Lele Liguori per la sua pubblica. Grazie a tutti per l'ascolto, da Alessandro Braga, ciao!